Ogni volta che mi è capitato di avere a che fare con le distribuzioni Linux, leggere la loro mailing list, o quando ero io autore di alcuni software che dovevano essere integrati e per qualche motivo venivo contattato quindi di mediare questa integrazione, avevo l'impressione di non essere tra hacker, ma di essere in un commissariato di polizia, in una aula di tribunale. Ah, ma tu non le sai le nostre regole di rilascio? Ma perché hai linkato questo, hai incluso questa libreria qua che noi ce l'abbiamo pacchettizzata? Deve essere linkata dal pacchetto, altrimenti non si può fare. Ma le conosci, le riconosci gli standard che usiamo per i file di configurazione? Tutta roba così. Anche dal punto di vista poi di mettere assieme le cose per dare un'esperienza di default interessante, nella maggior parte dei casi non è che arriva uno che è dotato di gusto e può dire: ma perché la, di default non mettiamo questo, questo e questo belli visibili, non mettiamo questo tipo di tema che sembra più interessante, che però lo abbiniamo? No, tu apri il terminale, c'è cioè il font di default di, che ne so, del terminale di Linux con un carattere minuscolo, tutto è di default, ci sono solo le applicazioni, quelle di base, anche se poi in realtà le persone che utilizzeranno Linux sono di solito di un certo tipo, avranno necessità di avere installate certe cose. Anche nella modernità di una distribuzione Linux desktop per un computer moderno, ti devi andare ad installare il compilatore, di make, tutte cose che sono assolutamente necessarie e anche piccole rispetto alla dimensione degli hard disk dei computer moderni, alla loro potenza computazionale. Poi ci può stare che hai una modalità di installazione speciale, limitata per computer piccoli, ma mica per il fatto che ci può essere un sistema poco capace di supportare certe cose, tutto deve essere al ribasso. Inoltre, siccome se si contribuisce si è parte del team, in questa, diciamo, democrazia della distribuzione Linux, ma purtroppo il gusto per le cose non è democratico, ma è al contrario dittatoriale, perché c'è essere una visione per fare le cose belle, in questa grande collaborazione non si può dire di no. Se segui quelle regole maledette, e allora ci sarà il tuo pacchetto. Quindi sostanzialmente il risultato di una distribuzione Linux, che è il motivo per cui secondo me Linux non è mai riuscito a vincere sul desktop, anche se ne aveva le possibilità, nel senso che il kernel è un buon kernel, secondo me il kernel di Linux è migliore di quello di macOS. Io credo pure che, a parte casi specifici, sia pure migliore di quello di Windows. Poi magari, non lo so, quello di macOS avrà l'audio con una latenza più bassa, supporterà Windows, qualche API che è utile per i videogame e così via, ma complessivamente il kernel di Linux è un prodotto ingegneristico, è un kernel migliore di tutti quegli altri che ci sono. Non a caso, quando c'è da fare girare le cose serie, e le cose serie sono i server, si usa il kernel di Linux. Il motivo per cui quindi non si è imposto nel desktop è che il desktop non è, come fanno le distribuzioni Linux, alcuni default carenti, un sistema di pacchetti e poi installi quello che ti pare. E specialmente non è come invece in quella sottocultura viene spesso pensato, qualcosa che deve essere infinitamente configurabile. L'utente che può, se sa come fare, gestire anche ogni minuzia del comportamento del desktop, non è un riferimento sano, è un riferimento deviato che ti allontana dal successo nel desktop, ti allontana dal successo di massa. Eppure assurdamente, incomprensibilmente, invece è quello il risultato a cui mira la distribuzione Linux, la grandissima configurabilità. Forse non gli ha detto nessuno, a chi intraprende questi sforzi, che in realtà gli altri sistemi operativi che hanno il 99% del mercato sono basati sul principio esattamente opposto, cioè che c'è un modo di fare le cose che qualcuno ha scelto, che sembra abbastanza buono, poi in alcuni casi è buono, in alcuni casi non lo è. E si basa tutto sul fatto di darti una cosa che è già pensata per un utente tipo. E quindi tu trovi un sistema che è gradevole da usare ed è un sistema che è frutto di scelte che sono state fatte. Invece su Linux questa fondamentale, banale, essenziale idea di cosa sia un prodotto software viene completamente negata. Ed è questo guazzabuglio, non so se si può dire così, di pacchetti, regole, default che devono accontentare tutti, cioè tutti quelli della commissione, non tutti gli utenti, o anche tutti gli utenti, ma quindi finiscono per non accontentare nessuno. Per questo io credo che Omar Key finirà per costituire una reale novità nel mondo di Linux sul desktop e anche costituire la più grande possibilità di vincita che Linux finora ha avuto. C'è chi dice, ma non è solo un'altra distribuzione Linux, non è solo un fork di Arch. No, perché il punto non è tecnologico. Tecnologicamente ci sono gli ingredienti. C'è un problema di scelta. C'è un problema di saper dire di no, di poter decidere in pochi come si fa una cosa buona, utilizzabile, che non sia la media dei gusti di tanti, ma che sia qualcosa pensata per una specifica categoria di utenti. Poi qualcuno dirà, ma Omar Key è ancora difficile da utilizzare, non è per l'utente qualsiasi. Utilizza troppo i key bindings. Ma in realtà l'utente Linux che Omar Key ha come riferimento primo è quello che comprava il Mac da sviluppatore. Non deve accontentare tutti, non deve essere facilissimo, poi lì si ci arriva. Il punto per ora è arrivare dall'1% di market share al 5, al 10, al 7, facendo una rivoluzione copernicana nella modalità in cui si pensa a Linux sul desktop. Premessa: io questa cosa l'ho scritta su X, dicendo quello che DHH vuole fare con Linux è la prima volta che mi dà speranza del fatto che Linux ce la possa fare, per una quantità di cose che ho dette che qui ripeterò fra un po'. Alcune le ho dette già, ci sono anche altri elementi. Per esempio un elemento grossissimo è l'intelligenza artificiale, l'AI. Cioè, ecco, Omar Key per esempio ha un'opinione, cioè mentre le altre distribuzioni Linux sono affollate di gente contraria all'AI, che non capisce verso quale futuro si va a sbattere, che è politicamente assai orientata e pensa prima alla politica e poi alla tecnologia. Invece Omar Key cerca di pensare che direttamente ci sono i punto cloud, cioè gli skill per gli agenti che ti permettono di fare delle cose sulla tua distribuzione. Perché è assolutamente folle pensare oggi che quella non sia una leva fondamentale. Cioè tu hai questa distribuzione, non te ne frega niente di scontrarti con tutti i minuscoli dettagli che si celano sotto la configurazione, sotto un determinato modo di lanciare i programmi, gli script, la configurazione, i setup iniziali e così via. ma hai un insieme di file in cui queste cose sono spiegate non tanto per gli esseri umani ma per gli agenti. Quindi tu chiedi all'agente cosa vuoi fare e il tuo agente cambia la configurazione. Inutile dire che questa cosa qui, man mano che i computer saranno sempre più capaci di eseguire gli LLM locali, e man mano che gli LLM locali saranno sempre più potenti, questa cosa qua sarà una capacità della distribuzione stessa che non si deve neanche agganciare un'API esterna necessariamente di inferenza, perché c'è il tuo LLM locale che già può essere abbastanza potente da fare queste cose qua. Per esempio, Qwen è un modello, il 27B, ma anche il 35B3A, molto più veloce. Queste sono scelte interessanti per una task di questo tipo. Ora, dicevo, volevo fare un disclaimer. Siccome DHH ha visto il mio tweet di entusiasmo, diciamo, per questo tipo di intrapresa, anche perché lui è estremamente motivato, ci sbatte la testa da tanto tempo e vuole veramente che questa cosa riesca, allora poi mi ha scritto un direct message e mi ha detto che mi spedirà un portatile per farmelo provare e così via. Ecco, vorrei fosse chiaro che io ne avevo parlato bene di Omar Key prima che ciò accadesse. Quello è stato un gesto così di gratitudine per Redis, eccetera. Ora, oltre a tutte queste cose che abbiamo detto, peraltro, ecco, sulle AI vorrei dire che c'è anche un altro tema molto importante sui driver. Ultimamente si leggono storie, secondo me, interessantissime delle AI che permette di prendere hardware che non è più supportato e supportarlo. Ma la stessa cosa si può fare pure per scrivere i driver di Linux che esistono solo per Windows. Tra l'altro, l'AI è potentissima a fare il reverse engineering. Spero che GLM 5.3, che è molto forte sulla cyber security, venga davvero rilasciato così com'è, perché sono molto preoccupati i produttori di GLM 5.3, che sia un po' troppo potente dal punto di vista della cyber sicurezza, e quindi si chiedono se è il caso. Stanno valutando bene, vedete, queste sono scelte che non fa solo, diciamo, Amodei o gli americani, ma anche i cinesi sono in grado di dire: beh, valutiamo bene questa cosa prima di lasciarla, perché poi io sono convinto che non rilasciare questo tipo di modelli complessivamente sia problematico, perché, ripeto, così i difensori non si possono sostanzialmente difendere, però questi modelli sono anche in grado di fare reverse engineering in maniera molto profonda. E quindi, se abbiamo dei modelli che non hanno questi filtri, perché ormai con Fable queste robe qui per esempio non le puoi fare, bisogna capire se GPT-5.6 Sol si rifiuti o meno di fare il reverse quando c'è da fare il porting per un driver. Ma forse anche no, vi dico la verità, probabilmente no, però c'è da provare. Ma in caso ci potrebbe essere K3, ci potrebbe essere appunto GLM 5.3 e così via. E la disponibilità di questo tipo di modelli apre un mondo enorme di porting di driver che altrimenti non sarebbe possibile supportare. C'è un'altra cosa che bisogna dire: l'hardware dei Mac rimane un hardware eccellente. Tuttavia, io credo che ci sia una rimonta da questo punto di vista. Inoltre, i chip di Nvidia, che potrebbe presto sviluppare un grande interesse per l'inferenza locale, così come i chip di AMD, possono dotare, diciamo, le alternative di Apple di chip di GPU che sono al grandissimo livello di performance. Per esempio, anche la GB10, anche se ha la memoria lenta, che è una cosa, diciamo, facilmente scavalcabile, è un sistema che da una GB20, che magari ha performance migliori e così via, è un sistema che è potentissimo. Cioè, dal punto di vista dei flops, è un sistema che è più potente della maggior parte dei Mac che ci sono in commercio. vedere questo tipo di GPU, e ci sono sforzi in tal senso su portatili quali, che ne so, i futuri framework o sui futuri Dell e così via. Tra l'altro, cosa molto interessante, Omar Chiora è una fondazione, ci hanno messo, mi pare, 9 persone, 1 milione di euro ciascuno. DHH ha fatto ciò, ma lo ha fatto anche il proprietario di Dell, il fondatore di Dell. Per cui, insomma, inizia a stringere anche dei legami strategici con i produttori di hardware che potrebbero essere molto, molto interessati ad avere un'alternativa, da un lato a Windows e dall'altro lato anche ad avere un'arma contro la Apple. Peraltro la Apple sta anche aprendo il fianco a tutto ciò, perché la qualità di macOS è in discesa, quindi si sono create anche le condizioni giuste da questo punto di vista. C'è l'AI che aiuta a configurare, c'è l'AI che fa il reverse dei driver, e c'è DHH, che è uno dotato, che vi piaccia o no, di gusto, uno che sa la differenza tra un prodotto scadente e uno buono, che sa anche in termini tecnologici come raggiungere un determinato obiettivo, che ha anche le finanze, gli agganci, tutto quello che volete, che polarizza, che ha un seguito, che è un comunicatore, che è pure importantissimo. Non è un muto dietro una tastiera, che non, antisociale, che non vuole vedere nessuno. Quello si espone, dice quello che vuole. Per questi motivi io inizio a credere che questa sia la volta buona, e noi abbiamo bisogno di una alternativa, ed Apple stessa ha bisogno di una, di un competitor, affinché si smuovano, si sveglino. Cioè, ragazzi, io mentre sviluppo Dwarf Star incontro continuamente gravi bug del kernel di macOS. Mi sono dovuto confrontare con 2 crash ricorrenti del kernel. Uno quando una stessa pagina di memoria è mappata con Nmap più di, non lo so, 2040, non mi ricordo qual era il limite, c'è un assert, se era 2048 o qualcosa del genere. E un altro bug che è dovuto al watchdog che è pensato in maniera sbagliata, e se non può fare il refresh delle finestre dell'interfaccia grafica perché la GPU è completamente occupata a fare altro, ti riavvia il sistema. Ma io dico, che merda è una cosa del genere? Questi bug ci sono da tempo, ne ho trovate traccia, ho trovato loro traccia su internet, non sono stati fixati, ho fatto aggiornamenti, non sono stati fixati. Non lo so, mi sembra veramente un po' troppo. Quindi c'è questo abbassamento della qualità di macOS che si unisce ed è coevo a questo sforzo di Omar Key. E io credo che veramente a questo punto potrebbe essere la volta buona. Uno dei motivi per cui chi ha a cuore tantissimo il successo di Linux e ha a cuore l'esistenza di un'alternativa ad Apple non userà mai Omar Key è perché è politicamente contrario a quelle alle cose che dice DHH. Se voi vedete gli scambi tra me e lui su X, vedrete che anche io ho un'idea politica profondamente diversa da lui. Però non mi convince prendere una persona che fa delle cose buone, che ha fatto delle cose assai significative, e valutarla in toto per determinati aspetti. Prendo il buono, lui ha un sacco di cose buone. Interagisco con lui in questi termini, o quantomeno, ecco, prendo i suoi sforzi positivi e faccio un tweet così come ho fatto, perché mi sembra che questo fa andare la società, l'informatica, verso una direzione giusta. Quindi, ragazzi, che sia poi che io e lui non abbiamo gli stessi ideali economici, che non abbiamo la stessa idea di Europa, non me ne frega niente. Sta facendo questo sforzo, che è uno sforzo positivo, e io su questo sono con lui. Fine. Peraltro, anche da altri punti di vista, sto cambiando un po' visione. L'avete visto, per esempio, in una puntata dei Resistori, ma anche in questi video, quando io ho parlato male di Musk in generale. Perché credo che Musk sia un individuo assai problematico. Solo che quando poi ho sentito parlarlo, l'ho sentito parlare in una recente intervista, da certi punti di vista ho capito che dice le cose più simili a quelle che penso io. Cioè che l'AI supera il capitalismo. Cioè lui dice, ma gli chiedeva al giornalista, ma tu cosa, come pensi che le tue società andranno avanti se tu dici che ci sarà più benessere per tutti? E lui dice, ma probabilmente, magari falliranno le mie società in quel sistema lì. Cioè probabilmente non esisterà più la borsa. Ha detto così, cioè, in maniera molto candida. Questo è un aspetto di Musk che a me non dispiace, perché io ci credo che l'AI finirà per superare il capitalismo. Ci credo da persona di sinistra, lui è una persona di destra che crede alla stessa cosa. Quindi anche su questo, da questo punto di vista convergiamo. Tra l'altro da certi punti di vista mi sono anche addolcito su alcune posizioni, non sono più neppure convinto. Per esempio, non lo so, prima non volevo acquistare in nessun modo qualcosa che avesse prodotto Musk. In realtà poi, quando ho avuto bisogno della connessione internet al mare, dove non c'è nessuna banda, ho preso Starlink, e ora sto anche mettendo la mia macchina, la mia Q5 2025, se vi interessa. Tra l'altro scrivetemelo nei commenti. No, ma probabilmente la venderò alla concessionaria Audi, anche se ci rimetto qualcosa, o la darò in permuta a Tesla se prendo la Tesla. Ma se, siccome voglio comprare un veicolo full electric, probabilmente la Tesla Y Performance è la migliore macchina che posso comprare, che abbia determinate caratteristiche di SUV, di durata, eccetera eccetera. Probabilmente appunto questo punto di vista, che siccome l'azienda di Musk, allora io non compro la macchina che è oggettivamente migliore, specialmente dopo che ci ho provato in tutti i modi. Ho comprato una macchina italiana che aveva una Giulietta ed è risultata una merda. Ho comprato una macchina tedesca ed era una bomba, la Q5, quella vecchia. Ho comprato di nuovo una macchina tedesca a 11 anni di distanza ed era una macchina che io non gradisco, che non mi sembra allineata, per quanto è costata, a quello che si che ci può essere. Non mi sembra il caso di fare un diesel che però deve avere compromessi da una parte e dall'altra, e così via. Per cui è anche, diciamo, ecco, se la cosa che mi bloccava dall'acquistare una Tesla era il fatto che la qualità delle macchine tedesche dal livello di manufattura, se era la qualità della manufattura superiore, dopo che ho visto quest'Audi rispetto a quella vecchia, sì, è una macchina molto curata, ma non è più ai livelli di prima. Quindi se la Tesla sarà più plasticosa, ma pazienza, ma a me mi sembra incredibile che però ho preso una macchina di fascia altissima che non ha i sedili ventilati di default. Tra l'altro l'allestimento S-Line, quindi, cioè, ragazzi, è incredibile. Provano a risparmiare, ma a sto punto mi pido la macchina americana. A questo punto me ne frego. Tra l'altro ho visto che ci sono gli interni in finta pelle, cioè non mi sembra che ci sia più tutta questa differenza. Per cui ecco, diciamo, allo stesso modo, se ho delle divergenze politiche con DHH, tra l'altro molto inferiori, perché comunque non è certo Musk, poi è comunque una persona che è nata in Europa, e quindi quando critica l'Europa lo fa anche come diciamo ex europeo, comunque come uno che ha le sue origini in Europa e poi si è insediato in America. E non è che tutte le critiche all'Europa siano sbagliate, molte io non le accetto, altri punti di vista addirittura li rifiuto. Però se DHH sarà quello che farà questo cazzo di miracolo di fare diventare Linux un'alternativa solida nel desktop e smetterla con questa monocultura di Apple, tra l'altro al ribasso della qualità, e allora io sono con lui. Ciao.